Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'86esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Dopo una pausa di alcune settimane, riprendiamo per così dire le trasmissioni, inaugurando una serie di puntate dedicate alla storia del periodo medievale di quelle terre che oggi costituiscono l'Insubria. Prima di lasciarvi all'ascolto di questo episodio, vi ricordo che potete sostenere la produzione di questo podcast sottoscrivendo un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. Ma ora vi lascio alla prima puntata della serie Insubria medievale. Buon ascolto! Bene, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo con questa puntata un ciclo di brevi interventi sulla storia dell'Insubria medievale. L'abbiamo intitolata Insubria medievale e ad accompagnarci in questo breve viaggio c'è Giacomo Genziani, fresco di laurea magistrale in storia e esperto di storia medievale. Caro Giacomo, benvenuto innanzitutto.
Grazie mille.
Allora, vogliamo parlare di Insubria medievale. Cominciamo magari dalla definizione di Medioevo. Cos'è il Medioevo?
Certo, ovviamente prima di appunto parlare di una zona specifica del contesto italiano e svizzero, è opportuno capire effettivamente cosa sia questo periodo che chiamiamo Medioevo. In realtà appunto il Medioevo non è stato elaborato da una riflessione storica, come ad esempio l'attuale termine tardo antico, che appunto è nato negli ultimi 50 anni, o ad esempio da dati oggettivi, come ad esempio può essere nominata l'età della pietra o l'età del ferro. Ma appunto il Medioevo è il frutto di una lunga tradizione culturale, tanto negativa quanto positiva. Tra appunto le concezioni negative, quella che spicca di più, insomma, anche nell'opinione popolare, è appunto quella degli umanisti, che vedevano appunto il Medioevo come età di mezzo, Medioevo, tra appunto l'antichità e l'epoca che per loro era contemporanea, quindi quella del Rinascimento, che vedeva l'epoca a loro precedente come un'epoca di decadenza tanto del latino quanto della cultura in generale.
Quindi serviva a distanziarsi anche temporalmente da quel periodo.
Esatto, era un modo per ricongiungersi all'antichità e all'idea dell'antichità come appunto culmine apice della cultura e insomma delle arti. Un'altra concezione negativa di Medioevo ci viene poi dagli storici protestanti, in generale dalla Riforma protestante, criticando la storia della Chiesa e la Chiesa stessa, individuavano nei secoli del Medioevo il distanziamento appunto della Chiesa cattolica dagli ideali evangelici, quindi insomma il cristianesimo delle origini che invece il protestantesimo mirava a ricostruire, a ritornare. Infine un'altra concezione negativa è quella che ci viene appunto dall'illuminismo, quindi da questo ritorno della luce, della ragione contro i secoli oscuri, appunto i secoli poi dell'Ancien Régime, con la rivoluzione francese, e quindi sono tutte concezioni negative che appunto vedono questo Medioevo, questa età di mezzo, come un periodo buio in cui vengono poi accostati tutti gli elementi negativi, insomma, come una sorta di grande armadio dove vengono buttate tutte le nostre paure, tutte le nostre, tra virgolette, leggende nere.
Ecco, questa è una similitudine molto interessante, in effetti molto bella, l'armadio buio in cui buttare tutto ciò che ci spaventa, però c'è anche un'accezione positiva.
Sì, c'è anche una concezione positiva nel senso che appunto mentre l'illuminismo vedeva questo periodo come un periodo scuro, il periodo insomma delle superstizioni, il romanticismo invece riprendeva questo medioevo come un'epoca positiva. E appunto nel periodo in cui nasceva la concezione della nazione, del popolo, sia in Germania sia in Italia, l'epoca medievale veniva appunto presa come epoca identitaria, come un'epoca dove appunto ritrovare le radici del proprio popolo, della propria lingua.
Sì.
E appunto la storia, in particolare appunto il Medioevo, diventa uno strumento che viene appunto utilizzato in politica per anche in senso appunto nei termini moderni negativo, per anche imporsi in maniera come si dice, provocatoria, insomma, per affermarsi sulle altre nazioni e affermare la propria superiorità rispetto alle altre nazioni.
Sì.
Ad esempio, i francesi si richiamavano appunto ai Galli durante l'epoca di Napoleone III, o comunque ogni stato nazionale dell'Ottocento riusciva a trovare nel Medioevo i propri miti fondativi. L'Inghilterra trovava Hastings, la Spagna la Reconquista contro i musulmani, la Svizzera ha trovato appunto le leghe, i cantoni, la Germania l'epoca del Barbarossa, mentre l'Italia trovò una piccola difficoltà nel trovare la propria identità nel Medioevo, proprio perché non esisteva ancora uno Stato unico in Italia, appunto dovette ripiegare invece sull'epoca antica, appunto sulla romanità e sui fasti di questa romanità, ecco.
Certo, certo. Questo è molto interessante, perché effettivamente vivendo in Germania anch'io vedo questa celebrazione anche a livello di monumenti. Per esempio ricordo a Kassel c'è un bellissimo parco dove sono stati ricostruiti delle rovine di un castello medievale, ma la cosa è stata fatta alla fine del Settecento. Questo ideale romantico lo si trova anche in arte, le rovine ritratte da diversi artisti di castelli, magari spesso situati su colline, spesso circondati da boschi. Queste sono cose che si trovano di frequente nell'arte germanica della fine del Settecento e inizio dell'Ottocento.
Certo, beh, come si dice, io vivo in un paese dove appunto nel 1200 esisteva questo castello medievale che poi è durato nei secoli, è diventato appunto una rovina. Nel 1800 un signore ha deciso di tirarlo giù e di ricostruirne un altro, appunto, per questo ideale romantico del Medioevo, quindi un ideale appunto effettivamente staccato dalla realtà, possiamo anche dire una falsificazione tra, come si dice, coloro che hanno appunto plasmato questa nostra idea di Medioevo. Si possono citare appunto William Turner, che girando per l'Europa, come hai detto tu, è uno di quegli artisti che dipingeva questi castelli in mezzo magari al bosco, sul mare, insomma, questa atmosfera un po' misteriosa, ecco. Ma un altro, anche John Ruskin, mentre è ben più famoso, direi, è Walter Scott con il suo romanzo storico Ivanhoe, che appunto è il principale responsabile dell'idea del castello con le dame o con il cavaliere che difende appunto i nobili e parte al galoppo alla ricerca della sua dama all'interno del castello, ecco. Scott non puntava in realtà a dare una rappresentazione realistica, ma, come si dice, con l'idea appunto un po' commerciale, voleva vendere, quindi non gli interessava tanto la concezione realistica, cosa effettivamente fosse il castello, cosa effettivamente fosse il cavaliere, ma appunto ha creato questo mondo tra virgolette magico, che poi è quello della fiaba, insomma. Cioè, se guardiamo anche a Topolino o comunque a tutti i classici di Walt Disney, troviamo a questo castello buio, tutto in pietra con poca luce e sempre la principessa nascosta o imprigionata all'interno del castello con il principe che la va a cercare e a salvare, insomma. Quindi sono tutti preconcetti che ci dobbiamo un po' togliere, ecco.
Sì, è che nel caso di Disney sono anche abbastanza vicini nel tempo a quello che è, diciamo, il nostro immaginario moderno, perché tutti noi ci ricordiamo di queste, del meraviglioso castello di Neuschwanstein che ha ispirato Disney per i suoi cortometraggi e poi più tardi anche i lungometraggi. Bene, quindi abbiamo visto adesso queste caratterizzazioni, sia negativa sia positiva nel corso del tempo del concetto di Medioevo, ma dobbiamo, perlomeno per una questione di strutturazione del discorso storico, cercare di trovare diciamo dei punti fissi. Quindi convenzionalmente il Medioevo inizia nel 476 con la deposizione di Romolo Augusto e finisce o nel 1453 con la caduta di Costantinopoli oppure con la scoperta dell'America nel 1492. Cosa puoi dirci a questo proposito?
Allora, si può dire anche in maniera provocatoria che in realtà il Medioevo non esiste, nel senso che, come tutte le periodizzazioni, sono appunto una periodizzazione arbitraria, non abbiamo in realtà una frattura netta. La storia appunto non è fatta da fratture, ma è una continuità.
Certo.
Non è che il giorno prima della deposizione di Romolo Augusto le persone sapessero di essere nell'epoca antica e il giorno dopo sapessero di essere passati al Medioevo, ecco.
Certo.
C'è una continuità nella storia. La periodizzazione però appunto del Medioevo è stata modificata nel corso del tempo, appunto. Come hai detto tu, solitamente si pensa a Romolo Augusto e scoperta dell'America o caduta di Costantinopoli, però attualmente appunto sono state proposte anche altre date per dare inizio appunto a questa epoca che non esiste, tra virgolette. Alcuni appunto hanno proposto l'editto di Milano e quello di Tessalonica nel 313 e 380 come appunto frattura dal punto di vista religioso, con appunto l'espansione, l'inizio appunto dell'epoca effettivamente cristiana. Altri invece hanno proposto l'egira nel 622, quindi l'inizio dell'epoca musulmana. In particolare questa proposta è stata appunto avanzata da Pirenne in uno dei suoi libri più conosciuti, in cui appunto anche in maniera un po' provocatoria ipotizzava che l'inizio dell'espansione musulmana avesse insomma distrutto l'unità economica del Mediterraneo che si era formata con l'impero romano, portando così a una nuova epoca, un'epoca dove appunto il Mediterraneo non era più il Mare Nostrum europeo, causando così anche un mutamento economico, spostando ad esempio il focus dei commerci dal Mediterraneo all'Atlantico, causando così anche, secondo lui, l'ascesa dei Franchi. E quindi, provocatoriamente dice, senza Maometto non ci sarebbe stato Carlo Magno, ecco. Mentre per la fine si è appunto pensato alla caduta di Costantinopoli, tra le altre cose, proprio perché da una parte rappresenta la fine effettiva dell'impero romano che è durato per più di 2000 anni, dall'altro perché proprio questa caduta è stata vista anche come una delle possibili cause, dei possibili fattori che hanno dato inizio al Rinascimento con la fuga degli studiosi greci, appunto, che hanno portato poi diverse traduzioni di diverse opere antiche in Occidente, in particolare a Firenze.
Sì.
E un'altra data è appunto ovviamente la scoperta dell'America. sì, è stato scoperto un nuovo mondo rispetto a quello finora conosciuto appunto dagli europei, quindi anche lì una data europea, tra virgolette, però appunto non c'è un cambio di mentalità istantaneo. Tra l'altro, se si va a vedere nelle varie cronache dei missionari o di conquistadores, si nota appunto, tra l'altro, come nella conquista delle Americhe venissero riutilizzati alcuni elementi addirittura dell'epoca delle crociate, dell'esperienza crociata, dimostrando come non ci fosse un cambio di mentalità. Altri addirittura sono arrivati a, come si dice provocatoriamente un'altra volta, a dire come il Medioevo finisse addirittura alla Rivoluzione Francese o alla Prima Guerra Mondiale, proprio perché solo lì, tra virgolette, è finito effettivamente il feudalesimo e la concezione di nobiltà, di spada, di sangue blu, ecco.
Beh, diciamo, fino alla Rivoluzione Francese posso ancora capire, alla Prima Guerra Mondiale mi sembra già una tesi interessante, ma probabilmente tirata un po' per i capelli, ma comunque sì, è interessante anche questo. Bisogna appunto vedere come anche nel corso della storia queste date sono cambiate, perché anche la storia, il modo di studiare la storia cambia nel corso del tempo e cambia la visione sugli eventi che gli studiosi hanno di questo periodo nella loro contemporaneità. Questo è un aspetto sempre estremamente interessante, per questo che la storia non finisce mai, perché l'interpretazione della stessa si dipende fortemente dall'occhio dello storico nel momento in cui osserva il periodo che sta studiando. Bene, ma quindi abbiamo anche un interessante aspetto su cui vorrei che ti soffermassi, è anche quello della suddivisione, perché io a scuola ho imparato, come molti, che sostanzialmente c'era l'alto medioevo e il basso medioevo, però le cose al giorno d'oggi non stanno più proprio così, giusto?
Allora, oggi, come si dice, ci sono diverse scuole di pensiero, anche perché, come ho detto, il Medioevo è un periodo estremamente sfaccettato. Se prendiamo appunto la divisione classica, quindi anche gli estremi cronologici della fine dell'Impero d'Occidente e la scoperta dell'America, troviamo accomunati nello stesso periodo i Goti e l'Impero Spagnolo. Che appunto sono due cose estremamente diverse, sono appunto tutti periodi estremamente diversi quelli del Medioevo, e infatti oggi gli storici, per cercare di studiarli al meglio, trovando appunto periodi con caratteristiche e peculiarità abbastanza simili, sono giunti più o meno a una divisione che è quella del tardo antico, tra il IV e il VI secolo, periodo che poi tra l'altro è nato dalla storia dell'arte e poi è passato alla storia effettiva. C'è poi il periodo alto medievale, che appunto individua i secoli tra il VI e il X all'incirca, un medioevo centrale, così definito, tra l'XI e il XIII secolo, e poi il tardo medioevo, che è appunto il periodo finale. Ecco, però appunto ricordiamo anche come termine medievale Medioevo abbia un senso solo nell'ambito appunto europeo. Non possiamo appunto parlare di Medioevo per territori come l'Iran o il Giappone, proprio perché il Medioevo è un fenomeno connotato appunto all'Europa e forse al Mediterraneo, ecco, però dobbiamo appunto tenere sempre conto di che stiamo parlando della nostra storia. Ovviamente altre storie locali o di altri paesi sicuramente avranno un'altra periodizzazione. Per quanto riguarda la nostra, gli storici sono giunti a questa periodizzazione arbitraria.
Bene, ringraziando Giacomo per queste interessanti osservazioni, delucidazioni su quello che è il Medioevo e il modo di guardare al Medioevo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla conclusione di questo interessante episodio di Onde Corte, vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Al prossimo episodio!